Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quando la vita sembra troppo difficile, quando il peccato ci tenta, quando siamo presi con le faccende, non stiamo vedendo Cristo. La chiave della vita cristiana è di guardare e vedere Gesù Cristo. Questa è la vita cristiana. Tutto quello che vediamo in Cristo è un incoraggiamento. Il suo insegnamento, la sua vita, i suoi miracoli, ma sopra ogni cosa, quello che ci può incoraggiare è il sacrificio di Gesù Cristo sulla croce. Gesù, il Santo di Dio, il Creatore del mondo, il Giusto, ha lasciato la gloria? Ha lasciato la gloria che godeva in cielo? Per venire in terra come uomo, per andare alla croce e essere percosso da Dio, ha fatto quello per noi. E se noi valutiamo questo, ci cambia la vita. Allora vediamo tutto con una prospettiva giusta. La croce è così importante che tutti i quattro Evangeli prendono molto spazio per raccontare in dettaglio della croce tutto quello che è successo, quello che ha reso possibile la nostra salvezza. E noi stiamo studiando l'Evangelo di Giovanni, che aggiunge certi dettagli e avvenimenti che non troviamo negli altri Evangeli, come viceversa. Abbiamo visto Gesù davanti a Pilato, anche negli altri, ma in Giovanni impariamo che Gesù dichiara che è il re, ma che il suo regno non è sulla terra, ma dichiara a Pilato quello che non aveva detto ad altri. Abbiamo visto quanto Pilato cercava a non far morire Gesù, perché capiva che è innocente, ma anche che è da Dio. Ma accetta di crocifiggerlo per timore degli uomini. E quindi, prima di riprendere Giovanni 19, da 17, voglio leggere i versetti 14 a 16 dall'ultimo sermone, come ricordo per rimetterci nella situazione. Or era il giorno di preparazione della Pasqua, ed era circa l'ora sesta, e disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma essi gridarono: via, via, crocifiggilo. Pilato disse loro: crocifiggerò il vostro re? I capi dei sacerdoti risposero: noi non abbiamo altro re che Cesare. Allora egli lo diede nelle loro mani affinché fosse crocifisso. Ed essi presero Gesù e lo condussero via. I soldati lo prendono, lo portano via ad essere crocifissi. Allora voglio pensare un attimo a Gesù. Era su tutta la notte. C'era l'ultima cena. Sono andati al giardino dove ha pregato. Finito a pregare, subito arriva Giuda con questi uomini armati che lo hanno arrestato. Lo portano davanti a Anna, prima poi Caifa, dove viene disprezzato, percosso, schiaffeggiato. Poi lo portano da Pilato nella mattina, dove i soldati lo percuotono con la canna e poi lo flagellano, che era terribile. Lo mettono addosso una corona di spine che chiaramente mettevano forte, forte sulla testa, pieno di sangue sulla schiena. Era distrutto, fisicamente distrutto. E in quella condizione, avendo visto e sentito Pietro negarlo, essendo abbandonato da tutti, accusato falsamente, fisicamente maltrattato. In quella condizione, ormai totalmente distrutto, lo fanno portare la sua croce fuori città, dove sarebbe crocifisso. Adesso leggo Giovanni 19, 17, 18. Ed egli, portando la sua croce, si avviò verso il luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero, e con lui due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Giovanni non lo menziona, dice si avviò verso il luogo portando la croce, ma non arriva. Negli altri Vangeli, Marco e Matteo, sappiamo che Gesù non aveva la forza e hanno preso un uomo per strada che costrinsero a portare la croce per Gesù o forse a dividere il peso, non sappiamo. E voglio leggere quei due brani in Matteo e in Marco, Matteo 27, 31, 32, Marco 15, 21, leggo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono di quel manto e lo rivestirono delle sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Ora, uscendo, trovarono un uomo di Cirene, di nome Simone, che costrinsero a portare la croce di Gesù. Poi Marco, e dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e lo rivestirono delle sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo e costrinsero un passante, un certo Simone di Cirene, che tornava dalla campagna, padre di Alessandro di Rufo, a portare la croce di lui. Quanto era distrutto? Doveva Gesù portare la croce, ma non era più fisicamente capace. Era già distrutto e non era ancora arrivato ad essere inchiodato alla croce. E chiedono a questo uomo di portare la croce di lui. E notate che lo portavano a un posto che era fuori la città. E questo è importante perché nell'Antico Testamento leggiamo che il sacrificio per il peccato doveva essere fatto, portato fuori la città, che era un senso di disprezzo, era così pieno di peccato che non poteva essere sacrificato in città, ma fuori. E Gesù adempiva anche quel profezia, o era un simbolo veramente. Ricordate che tutto quello che Dio ha stabilito con i sacrifici e tutto, erano tipi, si chiama, di Gesù Cristo. Leggo quel tipo in Levitico 16, 27. Si porterà quindi fuori dall'accampamento il torello del sacrificio per il peccato e il capro del sacrificio per il peccato, il cui sangue è stato portato nel santuario per fare l'espiazione, e bruceranno nel fuoco le loro pelli, la carne e i loro escrementi. Si porterà quindi fuori dall'accampamento. Così Gesù doveva essere portato fuori dalla città per essere crocifisso come sacrificio per i nostri peccati. In Ebrei 13, vi leggo 11 a 14, parlando di questo, a 13. 11 a 13. Infatti il corpo degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario per il peccato, sono bruciati fuori dall'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo, con il proprio sangue, ha sofferto fuori dalla porta. Usciamo dunque fuori dall'accampamento, andiamo a Lui portando il suo vituperio. Usciamo anche noi portando il suo vituperio. Umiliamoci, non cerchiamo di essere visti bene. Non cerchiamo la gloria degli uomini, piuttosto usciamo da quel mondo. Portando il suo vituperio, io sono un peccatore salvato per Gesù. altro che cercare gloria per noi, è di riconoscere chi siamo e che solo in Cristo c'è perdono. Quello che Gesù ha fatto uscendo, lui che è pieno di gloria, ha preso il posto più basso. Gesù è l'unico che ha gloria, ma si è spogliato della sua vera gloria per glorificarci in Lui. Non cerchiamo mai gloria in noi stessi, che è disprezzare Cristo. Prendiamo la gloria di Gesù e attacchiamoci a Lui, questo sì. Poi versetto 18 descrive la croce in modo mega semplice. Lo leggo ancora. Dove lo crocifissero, e con lui due altri, uno di qua e l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Semplice, lo crocifissero. Non da paragrafi, paragrafi, pagine, pagine. Una semplice, lo crocifissero. Basta, tutto lì. Dio non vuole che focalizziamo su dettagli. C'è stato qualche film non da Dio che metteva tanto, tanto enfasi sulla sofferenza fisica, che non parlava della sofferenza vera. Semplicemente lo crocifissero. E Gesù è stato crocifisso in mezzo a due uomini malvagi. E di solito mettendo chi in mezzo era il più malvagio. Un po' di ordine, come dopo una gara sportiva dove mettono quello che prende il primo posto in mezzo, poi secondo e terzo. E anche questo è un adempimento. Gesù è stato annoverato, contato fra i malvagi, perché si è coperto del nostro peccato. Leggo questa profezia in Isaia 53, quel capitolo ricchissimo che parla della croce, e leggo versetto 12 di Isaia 53. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i trasgressori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. È stato annoverato fra i trasgressori e lui è stato contato fra i trasgressori. Per noi. Ha preso il posto nostro. Dio lo ha fatto diventare peccato, colui che non aveva mai conosciuto peccato, ha messo su di sé il nostro peccato. E quindi quando leggiamo questo, non leggiamo mai come una semplice storia. Fermiamoci a dire: tu eri là per me, tu eri là per me, tu eri un malfattore, ma erano i miei peccati, non i tuoi. Questo è come bisogna leggere questo. Tutto il mio ardore e viltà. Tu eri contatto fra i malfattori, i trasgressori, ma io sono il trasgressore. Tu eri coperto con il mio peccato. Quando leggiamo così. Allora arriviamo al versetto 19, in cui Giovanni ci dà un dettaglio importante, mostrandoci come Dio glorificava Gesù anche nella morte. Leggo Giovanni 19, 19 e 20. Or Pilato fece anche un'iscrizione e la pose sulla croce, e vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Così molti dei Giudei lessero queste iscrizioni, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e quello era scritto in ebraico, in greco e in latino. Pilato scrive un'iscrizione da mettere sopra la testa di Gesù. dove era scritto Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Fu scritto in tre lingue. Ebraico, quello che usavano i giudei, greco, che dal tempo di Alessandro Magno era usato in quasi tutto il regno di quella parte del mondo, e latino, la lingua ufficiale dell'impero romano. Quindi chiunque passava poteva leggere una delle tre lingue, che vuol dire era visibile a tutti. E molti lessero quelle iscrizioni: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Ricordate, Gesù aveva confermato a Pilato che è il re, ma che il suo regno non è di questo mondo. E Pilato aveva accolto questo e fa scrivere questo proprio sopra la croce. Chiaramente i capi dei sacerdoti erano furiosi per questo, perché loro avevano visto che Gesù è il re. Loro avevano visto che Gesù è il Cristo, conoscevano le scritture, vedevano che lui adempiva tutto. Non è che non capivano, capivano, ma non volevano umiliarsi. Volevano il loro valore, non volevano il valore di Cristo. E così non volevano che fosse scritto quello, perché volevano screditare Gesù. Perciò andarono a Pilato per farlo cambiare quello che aveva scritto. Leggo 21-22. Perciò i capi dei sacerdoti dei giudei dissero a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei. Pilato rispose: ciò che ho scritto, ho scritto. Questi capivano, Gesù è il vero re, ma non volevano lasciarlo regnare su di loro. E così dicono: scrivi che egli ha detto di essere re, cioè implicando che è un falso. Scrivi quello. No, ciò che ho scritto, ho scritto. Dio ha guidato Pilato a non mollare. Avevo grande timore dei giudei, ricordate? Ma qui Dio lo ha fortificato e lui: no, non cambio quello che ho scritto. Questa è una dichiarazione davanti agli uomini, davanti agli angeli e principati, che Gesù è il vero re. Questo mi aiuta a capire che Dio è in controllo degli avvenimenti della mia vita. Pilato non aveva il coraggio di non far crocifiggere Gesù perché era il piano di Dio, ma aveva il coraggio di mettere quello scritto. Dio gestisce tutto nella tua vita. Tu puoi fidarti di Dio. A questo punto Giovanni, che era là presente, ci racconta un altro dettaglio che ci aiuta a capire che tutto quello che succedeva era un adempimento delle profezie che Dio aveva dato. Allora, Salmo 22 è una profezia del tempo di Gesù sulla croce. È molto dettagliato di quasi tutto quello che era successo mentre era sulla croce. E Giovanni non ha scritto, ma gli altri sì, che quando Gesù era sulla croce, per i primi 3 ore le persone stavano sotto facendo beffe di lui. Salmo 22 fu scritto da Davide circa 1000 anni prima della croce. Era lo Spirito di Cristo che guidava Davide. Voglio leggere Salmo 22 da 6 a 18, un pezzo. E notate quanti dettagli ci sono del tempo di Gesù sulla croce. Ma io sono un verme e non un uomo, il vituperio degli uomini e disprezzato dal popolo. Tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me, allungano il labbro e scuotono il capo dicendo: egli si è affidato all'Eterno, lo liberi dunque, lo soccorra perché lo gradisce. Certo, tu sei colui che mi hai tratto fuori dal grembo materno, mi hai fatto avere fiducia in te da quando riposavo sulle mammelle di mia madre. Io fui gettato su di te fin dal grembo materno. Tu sei il mio Dio fin dal ventre di mia madre. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è nessuno che mi aiuti. Grandi tori mi hanno circondato, potenti tori di Bashan mi hanno attorniato. Essi aprono la loro gola contro di me, come un leone rapace e ruggente. Sono versato come acqua, e tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come cera che si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si è inardito come un coccio di argilla, e la mia lingua è attaccata al mio palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte, poiché i cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano. Spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Leggendo questo Salmo e i quattro Evangeli, ogni dettaglio qui si adempia. E notate il versetto 18 ancora. Spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Allora, tenendo quello in mente, voglio andare avanti in Giovanni e leggere Giovanni 19, 23 e 24. Ora i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato, e anche la tunica. Ma la tunica era senza cuciture, tessuta da un sol pezzo da cima a fondo. Dissero dunque fra di loro: non stracciamola, ma tiriamola a sorte per decidere di chi sarà. E ciò affinché si adempisse la scrittura che dice: hanno spartito fra di loro le mie vesti e hanno tirato a sorte la mia tunica. I soldati dunque fecero queste cose. Dio è in controllo di tutto. Questi sono soldati romani, pagani, non avranno letto le scritture ebraiche. Non avranno detto: oh, è scritto. Loro stanno agendo carnalmente. Lo hanno spogliato, era lì nudo, prendono i vestiti. Allora dividiamo fra di noi, ma questa tunica vale tanto, non strappiamola. Tiriamo a sorte. Tutto come Dio aveva detto. Lo Spirito di Cristo aveva detto a Davide di dire in quel Salmo, precisamente, e questo mi aiuta a ricordare che Dio è in controllo della mia vita, del bene e del male. Dio è in controllo anche della tua vita, del bene e del male. Possiamo fidarci di un Dio così in controllo. A questo punto Giovanni ci racconta un avvenimento che ci aiuta a comprendere di più il cuore di Gesù. Allora, Gesù, come uomo, era figlio di Maria. Non aveva un padre terreno. Però dopo la sua nascita, Giuseppe e Maria ebbero un matrimonio normale. Avevano vari figli. Quindi, a livello tecnico, Gesù era fratellastro di questi altri fratelli e sorelle. Anche se per tutti era fratello. Leggo in Matteo 1, 23, 24, dopo che l'angelo aveva ordinato a Giuseppe di prendere Maria, nonostante che lei era incinta, dallo Spirito Santo. E notiamo che ebbero rapporti normali dopo la nascita di Gesù. Nella Bibbia il termine che un uomo conosce sua moglie vuol dire avere rapporti normali, intimi. Leggo quel brano in Matteo 1. E l'angelo parla: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie, ma egli non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito, e gli pose nome Gesù. Poi dopo potevano vivere normalmente come coppia e avere altri figli che vengono nominati. In Marco capitolo 6 Gesù torna a Nazareth dove era cresciuto. Le persone lì lo disprezzano, ma chi è lui? È uno di noi e si fa grande e non credono in lui. Però notate quello che dicono, menzionano questi fratelli. Leggo Marco 6, 1 a 3. Poi uscì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. È venuto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga e molti udendolo stupivano e dicevano: da dove vengono a costui queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è data? E come mai si compiono tali potenti opere per mano sua? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui fra noi? Ed erano scandalizzati a causa di lui. Quindi qui vediamo i nomi dei fratelli. Giacomo, Iose, Giuda e Simone. E Giacomo e Giuda è il Giacomo che ha scritto la lettera di Giacomo e Giuda ha scritto la lettera di Giuda. Ma non credevano in Gesù a questo punto. Che leggiamo quello in Giovanni 7 che avevamo studiato tempo fa. Rileggo Giovanni 7, 1 a 5. Dopo queste cose, Gesù andava in giro per la Galilea, perché non voleva andare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Ora la festa dei giudei, quella dei tabernacoli, era vicina. Per cui i suoi fratelli gli dissero: parti di qui e vai in Giudea, affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. Nessuno infatti fa alcuna cosa in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose, manifestati al mondo. Neppure i suoi fratelli, infatti, credevano in lui. Prima della croce, Gesù era disprezzato anche dai suoi fratelli. Tenendo quello in mente, torniamo in Giovanni 19, Gesù sta sulla croce, subendo terribilmente, soffrendo terribilmente, ma nonostante la sofferenza, ha cuore per gli altri, che vediamo vari casi nei quattro Evangeli. E qui vediamo il suo cuore per Maria, che era la sua madre umana, come Cristo non aveva madre. Gesù ha creato il mondo, non ha madre come Cristo, non ha madre come figlio di Dio, ha madre come uomo. E come uomo, all'inizio del ministero in Giovanni 2, quando lei, come mamma, chiedeva a lui, a Cana, di fare qualcosa, figlio, manca il vino, donna, che c'è fra me e te, adesso mi rivelo come il Cristo. E in quel ruolo tu non sei mia mamma. Ma qui sta per morire e umanamente era il figlio primogenito. E aveva la responsabilità, Maria chiaramente era vedova, e aveva la responsabilità di provvedere per lei. E perciò leggo 25 a 27. Or presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la colse in casa sua. Che cuore vediamo in Gesù, che anche in questo momento di estrema sofferenza pensa agli altri. Qui pensa a sua madre e provvede per lei di essere in casa di un credente, perché lei credeva. E infatti da quel giorno Giovanni la accolse in casa sua. E se questo è vero, vuol dire che Gesù, che non si è dimenticato di sua madre in quei momenti di sofferenza, quanto è possibile che si dimenticherà di noi? La Bibbia lo dice. Dio non ci lascerà, non ci abbandonerà mai. Anche se una mamma potesse dimenticare del suo bimbo, Dio non si dimenticherà mai di noi. E questo è il cuore di Gesù. E quindi, se tu sei una pecora di Gesù Cristo, ricordati che Gesù non si dimenticherà mai di te. Non importa la tua situazione, non è mai troppo occupato. Se mai una persona avesse giustificazione per dimenticare gli altri, sarebbe Gesù sulla croce. Ma non si è dimenticato di nessuno e non si dimenticherà mai di noi. Allora, nel scrivere questo Evangelo, Giovanni salta certi dettagli che gli altri raccontano per concentrarsi su altri. Negli altri Evangeli impariamo che Gesù era sulla croce per circa 3 ore la mattina, circa dalle 9 a mezzogiorno, disprezzato dalle persone. Poi, da mezzogiorno a circa le 15, le tenebre coprivano la terra e il Padre versava l'ira su Gesù Cristo. Fu abbandonato per quelle 3 ore. Sono in quelle ore, quelle seconde 3 ore, da mezzogiorno alle 15, che Gesù ha pagato il debito per i nostri peccati, per i peccati di tutti coloro che saranno mai salvati, quelli dall'Antico Testamento e quello fino a fine del mondo. Quindi, a questo punto nell'Evangelo di Giovanni, Gesù è stato sulla croce per circa 6 ore. Il prezzo era pagato. Ora leggiamo della conclusione del suo tempo sulla croce. Leggo 28 a 30. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: «Ho sete!» Ora, c'era là un vaso pieno di aceto. Inzuppate dunque una spugna nell'aceto e postala in cima ad un ramo di isoppo, gliela raccostarono alla bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: «È compiuto!» E chinato il capo, rese lo spirito. Ricordate che lì sulla croce tu eri appeso così, e quindi i polmoni erano schiacciati dal peso. Respirare, infatti, tante volte si soffocava. La morte sulla croce era soffocazione. Perché eri giù, non potevi pesare, respirare giù. Dovevi alzarti, ma non avevi le forze. Si soffocava, ma dopo 6 ore la bocca era completamente, la gola asciutta. Infatti lì in Salmo 22 avevamo letto: la mia lingua è attaccata al mio palato. Ma la dichiarazione è compiuto. Gesù voleva dire forte, perché era per il mondo, era per gli angeli, era per i principati, era per tutti. Lì ha spogliato Satana e i principati. Il prezzo pagato vuol dire quello. Perciò chiede, dice che ha sete, gli danno da bere. Aceto era una bibita normale per i soldati romani. Era lì, probabilmente per i soldati. Avevano questa spugna, lo mettono su questo rametto, forse un metro, lo alzano. Non era alto, alto Gesù. E gli mettono la bocca e dalla spugna poteva bere. Per rinfrescare la gola, per avere più capacità, più forza per dichiarare: è compiuto. Cosa vuol dire? Vuol dire per te e per me qualcosa. Vuol dire che il prezzo è pagato. Quando avevi un debito e quando facevi l'ultima rata ed era pagato tutto, stampavano questa parola: è compiuto. Quando avevi una grande opera, una punizione, e quando fu completato, si diceva questa parola: è compiuta, è pagata. E Gesù stava dicendo: il debito del peccato è completamente pagato. Il debito ho pagato io tutto. Il debito del peccato è saldato, il pieno perdono è disponibile per chiunque si ravvede e crede in quello che Gesù ha fatto. Io vedo che non ho valore io. Se io credo di avere valore, non credo in Gesù. Ma io no, non ho valore. Io ho solo peccato. ma Gesù è morto per i miei peccati, vado a Lui. E c'è il pieno perdono perché è compiuto, è pagato. E poi lui dichiara, chinato il capo, rese lo spirito, dà lo spirito. Gesù dà la sua vita. Nessuno ha preso la vita di Gesù. Quando aveva compiuto, allora rese lo spirito. Non era una morte naturale che solo è arrivato, no. Ho pagato, adesso rendo lo spirito. Voglio leggere in Giovanni 10, da 16 a 18, quello che avevamo studiato tempo fa. Gesù dichiara, io ho anche delle altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle io devo raccogliere, ed essi ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di riporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Gesù la dichiara, nessuno toglie la mia vita, la dipongo, ho quel potere e dopo la riprendo. E qui in Giovanni 19 Gesù dipone la sua vita, paga il prezzo, è compiuto, rende lo spirito. Luca aggiunge un piccolo dettaglio che leggo, Luca 23:46, e Gesù gridando con gran voce disse, Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. Gran voce. Aveva bevuto l'aceto. Potevo gridare. Ho pagato tutto. Adesso rimetto il mio spirito nelle tue mani. Perché adesso posso tornare a te. Sono stato abbandonato, ma adesso torno a te. Gesù aveva sofferto per pagare il debito per, ognuno dovrebbe dire, per i miei peccati. Non leggere questo come una semplice storia. Leggi questo per dire, Gesù è andato alla croce per me. Egli è la mia giustizia. Egli è il mio valore. Egli è il mio tutto, non vivo più, la vita che vivo, vivo in Lui, sono stato crocifisso con Cristo. Mi fermo là, c'è ancora, e io volendo arriveremo al resto del capitolo, ma voglio solo fermarci a riflettere e voglio che andiamo a casa riflettendo. Prima abbiamo visto vari esempi di come Dio controlla tutto. Ha profetizzato tutto, ha stabilito tutto, ha guidato Pilato. Ha guidato Pilato a dichiarare che Gesù è il re dei giudei. Non solo che lo dice, lo è, perché lo è. Ha guidato i soldati a dividere i suoi vestiti, ma tirare a sorte per la tunica, per confermarci che Dio gestisce tutto. 1000 anni prima, Salmo 22 viene scritto, 1000 anni prima, quanto è dettagliato. Non devi mai dubitare che Dio sia in controllo della tua vita, perché è in controllo. Puoi fidarti di Dio. Cosa dice? In Salmo 139, prima che è sorto qualunque giorno della nostra vita, erano già scritti tutti i giorni destinati a noi nel suo libro. Tu non puoi morire prima del tempo. Non devi avere timore. Morirai il giorno che era già stabilito da Dio nella sua saggezza perfetta prima che tu fossi nato. Possiamo riposarci. Dio è in controllo perfino di quanti capelli abbiamo sulla testa. Non dobbiamo temere gli uomini che possono uccidere il corpo, non succederà finché non è il giorno stabilito. Dio gestisce perfino quanti capelli abbiamo sulla testa. Abbiamo visto più del cuore di Gesù. In quel tempo di sofferenza ha pensato a Maria. E Gesù non sta soffrendo più. Adesso sta solo gestendo tutto, avendo ogni potestà in cielo e in terra, fa cooperare tutto al nostro bene, che siamo conformati alla sua immagine. Gesù è stato crocifisso in mezzo a due malfattori, come era profetizzato, perché era un giusto, il giusto, sì, ma era caricato di peccato in quel momento. E quindi era giusto che era contato fra i malfattori, aveva i nostri peccati su di sé. E quando leggi quello, non stai leggendo una storia. Se tu hai Cristo, stai leggendo del tuo Signore, che era sulla croce, coperto con il tuo peccato, era buio perché il Padre si allontanava da Lui, perché Lui era sporco con i tuoi peccati, con i miei. È stato abbandonato dal Padre per far sì che noi siamo riconciliati con lui, il Padre. E quindi tutto quello che abbiamo letto e tanti altri dettagli che troviamo negli altri Vangeli ci aiutano a vedere il nostro Signore, il nostro Salvatore. Non perdiamoci con mille problemi, con le faccende, con le sofferenze, con le ingiustizie, passeranno tutte. Non cerchiamo valore in noi stessi, non inventiamo peccati, che è un modo di vedermi mega spirituale, io invento peccati che non sono peccati, così vedo quanto sono spirituale. Riconosciamo i veri peccati, confessiamoli, perché Gesù è ora alla destra del Padre come avvocato, essendo andato alla croce. E quando confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto, in base al sacrificio compiuto di Gesù, l'avvocato che ci rappresenta, egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Meditiamo su quello che Gesù ha fatto una volta per sempre. Ha pagato completamente, il Padre lo ha accettato. In Cristo c'è pieno perdono. Grazie a Dio per Cristo. O Padre Santo e glorioso, senza Cristo non potremo venire a te, non potremo pregare, non avremo speranza, ci aspetterebbe solo il fuoco eterno. Ma in Gesù Cristo che ha subito la tua ira, che era per i nostri peccati, ha subito Lui, in modo che in Cristo c'è pieno perdono. Grazie per i quattro Evangeli che ci raccontano della croce. Oh Padre, vogliamo vedere più di Cristo, ma non solo imparando intellettualmente. Vogliamo vedere quello che Gesù ha fatto per noi. Grazie per la tua parola. Applicala ai nostri cuori per mezzo dello Spirito, affinché possiamo vedere più di Cristo, ti prego. Grazie per chi siamo per te. In Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.